Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La nostra Chiesa ricorda San Felice Vescovo, settimo Vescovo, ha preceduto immediatamente San Petronio, vissuto nel IV secolo, era diacono della Chiesa di Milano, è ricordato nella vita di Sant'Ambrogio da Paolino.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 12, versetti dal 3 all'8. Fratelli, per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti, secondo ciò che detta la fede. Chi ha un ministero attenda al ministero. Chi insegna si dedichi all'insegnamento, chi esorta si dedichi all'esortazione, chi dona lo faccia con semplicità, chi presiede presiede con diligenza, chi fa opere di misericordia le compia con gioia. Parola di Dio.
Ecco, sembra che si debba leggere i vari brani di questi capitoli 12, 13, 14, 15, secondo i primi versetti che abbiamo già considerato, dove il comando fondamentale è quello della necessità di una trasformazione del modo di pensare, di sentire e di pensare alla propria vita come un sacrificio, come un'offerta, nel senso anche in cui ha fatto che anche secondo l'esempio di Gesù, come dicevo anche ieri, che non ha pensato di piacere a se stesso ma al prossimo. Quindi oggi mi pare che, almeno in tutto il capitolo 12 direi, il centro è all'interno della comunità dei credenti in Gesù di Roma a cui Paolo si rivolge, ma poi in seguito ci sono anche altre dimensioni di questa trasformazione.
Questi versetti penso che possano dimostrarci come deve essere la trasformazione di cui si parlava ieri, rinnovarci, rinnovare il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere. E si parla subito di una valutazione di se stessi, secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Sembra difficile che uno possa valutare se stesso, eppure abbiamo la possibilità di farlo secondo la misura di fede che Dio ci ha dato. E se si va alla lettera ai Corinzi, alla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, versetto 7, dice: a ciascuno è dato una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Quindi ciascuno dovrebbe riuscire a, illuminato dallo Spirito Santo, dovrebbe riuscire a capire qual è il dono suo, aiutato forse anche da tutti gli altri fratelli che formano con lui un corpo in Cristo, e ciascuno capire qual è la sua parte. perché siamo membra gli uni degli altri, dice sempre nel capitolo dodicesimo della lettera ai Corinzi, al versetto 25, che non solo non vi sia divisione, ma anche che le membra abbiano cura le une delle altre. E poi questa esortazione finale a ciascuno, quando ha un compito, lo faccia con il massimo della attenzione, della dedizione, della semplicità e anche con la gioia.
Al versetto 3 Paolo diciamo così, cerca di combattere con energia quelli che sono i vizi che naturalmente minacciano e minacceranno sempre le comunità cristiane, partendo naturalmente dai quelli che sono i vizi per i singoli e in particolare per la comunità, perché diciamo comunitariamente il vizio ha molto più risonanza, e naturalmente in particolare quelli che sono difatti i difetti un po' più così che risaltano. La presunzione parla dell'ambizione e dell'arrivismo, e per combattere queste deviazioni l'Apostolo esorta i suoi cristiani ad attivare una vera umiltà e un amore capace di esercitarsi in un servizio fraterno verso tutti. E naturalmente quello che è il tema un po' di tutte le sue lettere, il tema della fede. Una vera fede, egli spera sempre nei suoi cristiani, che naturalmente dovrà spingere tutti gli aderenti ad una vita cristiana e a saper regolare nelle diverse mansioni e condizioni assegnate da Dio a ciascuno, senza nutrire sentimenti di superiorità, di supremazia, ma anche di inferiorità, dal momento che tutto è grazia. E dice Paolo, la fede come tale può essere di grado diverso in ciascuno, perché il suo sviluppo non è il medesimo per tutti. L'esortazione quindi dell'Apostolo si inserisce perfettamente nello sviluppo di ogni persona, di ciascuno. E i cristiani formano un solo corpo, come dice Paolo, la cui membra compiono funzioni diverse. Ma in questa diversità nessuno cerchi di mettersi in mostra, di vantarsi dei suoi doni particolari, perché tutto deve avvenire nella comunione assidua ed operosa, sorretta da una profonda umiltà, perché tutti i doni vengono da Dio, non sono cosa personale di ogni cristiano.
Con la parola per la grazia che mi è stata data, quindi è una grazia, ha un'autorità con la quale parla, un'autorità che gli viene dalla grazia. Infatti questa ammonizione che dà, io ho una citazione di Karl Barth che mi sembra molto bella, dice: è un ammonimento a non sottrarsi alla grazia del Vangelo, al dovere di riconoscerla sempre e dovunque, da ogni punto di vista, come la forza che domina la vita dei cristiani.
Mi sembra che in questo caso sia utile il suggerimento che tante volte Giovanni Paolo ha dato sul significato di fede in alcuni casi. Io non sempre sono convintissima, ma in questo caso mi sembra proprio di sì, che qui ciascuno, secondo la misura di fede che Dio gli ha dato, sia da intendere il credito, la misura del dono, del deposito che Dio gli ha affidato, quindi un parallelo.
L'incarico,
un parallelo del versetto 6. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuna di noi.
Esattamente.
E anche al versetto 3, per la grazia che mi è stata concessa. Cioè io ho questa grazia che è anche un deposito, un dono che Dio mi ha dato. Quindi ciascuno si valuti secondo la misura del dono che Dio gli ha dato, del credito, del deposito che Dio gli ha affidato. E come diceva Fernanda, ognuno deve capire il dono che ha e forse anche capire quello che non ha. Sì, cioè non solo capire qual è il suo dono, ma anche capire quello che non è il suo dono, cioè quello che non è il suo ruolo, quello che non è il suo compito.
Io direi incarico, è più semplice.
Sì, no, carico, ma non sto parlando del termine. In questo momento volevo sottolineare il fatto di non presumere di avere tutti i doni o di coprire tutti i ministeri o di coprire quello che non è il proprio ministero o il proprio dono, il proprio incarico. Ecco, è un'altra cosa che mi piaceva sottolineare quando dice il modo con cui bisogna esercitare questi doni. Chi dà con semplicità, quindi senza forse fare pesare quello che ha dato, chi presiede con zelo o con diligenza, e poi dice chi fa opere di misericordia le compia non esattamente con gioia, ma con allegria, ilarità, con allegria. Mi sembra veramente il termine giusto per chi fa opere di misericordia. Non dice charis, dice proprio ilarità. Forse allegria è un po' troppo, ma insomma, Letizia, sì, ecco, una qualcosa di veramente non è una semplicemente un atteggiamento interiore, ma qualcosa anche che si manifesta, insomma.
Ma a me veniva da pensare che questi versetti sono sia per ciascuno di noi, sia per le varie comunità e sia per tutta la Chiesa, perché per la Chiesa mi viene in mente sì, l'unità nella diversità e anche quello che è il pensiero di Papa Francesco, che l'ha detto tante volte, il poliedro, tante varie forme, e anche questo sinodo che sta per incominciare, vuole proprio appunto avere questo spirito di tenere conto di tutti i doni. E a me personalmente mi viene da dire, per me, per la mia vita, mi rendo conto che appunto dobbiamo stare attenti nei rapporti con le persone, perché appunto siamo diversi, non possiamo pretendere che l'altro sia come io voglio, ma vedere il dono che c'è in quella persona, accettare che è diverso da me. Io così l'ho sentito un po' anche come un richiamo personale, perché oggi ci sono tante difficoltà nei rapporti, perché appunto non si accetta la diversità, e diversità dei doni, diversità dei vari temperamenti, eccetera.
A me colpiva che appunto questa prima esortazione, che sarebbe l'applicazione di quella precedente, a non a lasciarsi trasformare, sia questa di non valutatevi più di quanto conviene, dice l'italiano, ma comunque valutatevi in modo sapiente e giusto secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Cioè, evidentemente, già come è stato notato nei giorni scorsi, cioè qui è sotteso il problema appunto di un confronto tra le due, come dire, componenti della comunità, no? Che qualcuno si riteneva migliore di altri o più dotato, non so, comunque appunto mi fa impressione che questa sia, come dire, la madre di tutte le questioni, cioè valutarsi più o meno. E poi l'altra cosa che, cioè intanto che dica non valutatevi più di quanto saggio e giusto secondo la misura di fede che Dio gli ha dato, ma io mi dicevo, ma uno come fa a misurare la sua fede? Cioè mi veniva non è possibile, non, mi veniva da dire che se uno incomincia, cioè voglio dire anche io nella mia, se uno pensa alla sua fede, a me viene da dire ma non ne ho mai, non ne ho abbastanza, quindi non c'è, cioè, è piccola la mia fede, quindi come dire è già una un passo per verso l'umiltà, cioè alla fine se uno considera la propria fede, se la considera veramente, viene da dire ma la mia fede è piccola. E quell'altra cosa, l'altra è che appunto il non valutarsi più degli altri, un altro elemento è il fatto di considerare che la comunità è fatta di tanti e di tanti doni diversi, tutti necessari, e uno non li ha tutti, e quindi anche questo è un elemento di, come dire, che aiuta a non valutarsi più di quanto conviene.
In quest'ultimo intervento mi colpiva, adesso leggendo in latino, come dice, come traduce, dice ciascuno quindi si valuti come Dio ha diviso la misura della fede. Cioè la fede, questa fede, che poi sì, questa grazia, questi doni, è come una misura che Dio ha diviso. Ha diviso, l'ha distribuita nella comunità, quindi nessuno ha la fede da solo. Cioè è una cosa che si può avere solamente all'interno della comunità. D'altronde tutto quello che qui dice Paolo lo dice proprio per l'unità della comunità, per la comunione all'interno della comunità. Mi sembra che poi anche tutta questa lettera sia scritta per quello.
Il confronto con la lettera, la prima lettera ai Corinzi, che ha anche evocato prima Fernanda, può essere significativo perché il tono è diverso, a me sembra. La prima lettera ai Corinzi, l'impressione è che deve stabilire che le diversità non sono una insubordinazione, cioè i doni diversi, e lì c'era una stima speciale per alcuni doni, che esaltavano indubbiamente l'aspetto carismatico delle persone, la glossolalia, eccetera, mentre Paolo vuole sottolineare i doni che servono nell'assemblea, come sappiamo, ecco, senza escludere gli altri, ma a certe condizioni. E lì mi sembra che l'accento che Paolo vuole richiamare è appunto questo, che tutti i doni vengono dallo Spirito, non sono, quindi sono tutti, non vengono, non sono degli incarichi, diciamo, cioè delle decisioni che dipendono dalle autorità umane, sono doni che vengono dallo Spirito, sono molto diversi tra loro, però Dio è un Dio di ordine, come dice Paolo là, non di disordine. Quindi bisogna capire che questi doni poi Dio li dà per il servizio comune, e quindi Paolo fa un'altra gerarchia dopo dei doni rispetto a quella che loro avevano in testa, cioè vengono prima i doni, ecco, che servono all'assemblea, senza escludere gli altri, però deve essere, quindi mi sembra che là il tono sia questo. Qui il versetto 3, come avete sottolineato, mi sembra estremamente significativo. C'è un gioco continuo in greco, è anche un po' interessante, cioè non bisogna iperfronin, non bisogna pensare e sentire eccessivamente di sé, ma bisogna sentire di sé in modo da diventare, da sentire in modo sofronin, cioè in modo giusto, in modo saggio. E qui aggiunge, per stabilire questa saggezza, secondo la misura, e io continuo, non vedo perché anche la traduzione dice, continua a tradurre fede, non può essere fede nel senso dell'atto della fede, non è possibile, anche perché chi deve misurare questa fede è il singolo, quindi non è possibile. Paolo vuole stabilire, come si vede poi, ecco, io credo che sia comunque, perché pistis, come ripeto, non vuol dire fede, pistis vuol dire tante cose, ecco, e quindi ostinarsi a tradurre in tutti i casi fede, questi parlavano greco, quindi vuol dire tante altre, credibilità, vuol dire credito commerciale, vuol dire allora e come oggi, vuol dire tante altre cose, compreso una cosa in fiducia, quindi un deposito, per esempio presso la banca, è una pistis, compreso un trattato, un patto ufficiale, è chiamato pistis nella letteratura, e compreso un incarico. Qui mi sembra che forse la parola più adatta è l'incarico, come mi sembra confermata dall'insistenza dei versetti successivi, che non sono una pura ripetizione della stessa parola, cioè chi ha l'incarico della profetia, cosa deve fare? Deve fare quello e non un'altra cosa, non deve pretendere di fare tutto lui. Questo mi sembra il tono qui. Ciascuno deve limitarsi all'incarico che ha ricevuto, perché se uno pretende, ha una stima di sé per cui fa tutto lui, è chiaro che danneggia, ecco, l'armonia, danneggia il concorso e l'armonia della comunità. Qui è un problema di infatti tutta l'insistenza, chi ha didascon, colui che ha l'incarico di insegnare, enti didascalia, cosa vuol dire enti didascalia? Faccia quello, colui che ha questo incarico di insegnare, di fare il maestro, faccia quello e non un'altra cosa. Versetto 8, per esempio, ite o parakalon, enti paraclissi, o parakalon, colui che ha l'incarico di fare l'esortazione. L'esortazione è l'omelia, eh? È l'omelia. Chiunque ha l'incarico di fare l'omelia, faccia quello e non un'altra cosa. Lui che ha l'incarico, può essere l'omelia, dico sicuro, può essere un incarico vero e proprio. Per esempio, ricordate la lettera agli Ebrei, conclude dicendo, gli ultimi versetti, la qualifica di tutta la lettera, che è effettivamente un'omelia, la lettera agli Ebrei, trasformata in lettera. Dice accettate questa paraclisis, accettate questa esortazione. Il paraclisis può essere un vero, quando anche gli Atti degli Apostoli ci viene in mente, quando Paolo e Barnaba vanno, mi pare, a Iconio, ad Antiochia, non Antiochia di Siria, Antiochia di Pisidia, dove alla sinagoga gli chiedono se voi avete una parola di paraclisis, cioè di esortazione, un discorso che ha riferimento alle scritture, insomma, ecco. Mi sembra che ci sia, forse c'è di più qui, perché non riguarda probabilmente solo l'assemblea, ecco, ma comunque l'insistenza a me sembra questa. Per questo motivo non insisterei sulla traduzione di fede. Se uno vuole insistere lo può fare, ecco, le traduzioni della CEI ancora lo fanno, però si entra in difficoltà, perché, ripeto, un segnale non trascurabile è che Paolo si appella a ciascuno. Si appella a ciascuno. Paolo parla qui, i termini sono tutti quelli della proporzione, secondo la misura, anche l'analogia, secondo la corrispondenza. Se uno ha la profetia, per esempio, ite profetia, no? Al versetto 6, catat in analogia tis pisteos, secondo la corrispondenza dell'incarico che ha ricevuto. Analogia è la corrispondenza o proporzione. Quindi mi sembra che i termini sono rivelatori, sono la misura, la proporzione, la corrispondenza con quella misura, che, cioè quell'incarico che tu hai ricevuto, in modo che uno deve limitarsi, non deve pretendere di fare anche quello che deve fare un altro. Mi sembra che lo spirito qui sia questo. Cioè, il versetto 3 lo interpreterei in questo modo. Certo che ha un valore anche molto più ampio, indubbiamente, però mi pare che qui sia la premessa di ciò che segue, e non valutarsi al di sopra di quell'incarico che ti è stato dato, non devi valutarti di più, per cui fai tu questo, poi siccome sei migliore a fare anche tutte le altre cose, fai tutto tu. E questo mi sembra il problema che ha Paolo qui. Mentre nella lettera, forse a Corinto, c'è il problema di unificare, cioè di armonizzare le diversità, stabilendo che le diversità non sono negative, ma vengono dallo spirito. Ma nello stesso tempo debbono. Qui c'è il problema di limitare, ciascuno deve limitare se stesso, rimanendo in quello che Dio gli ha assegnato. Naturalmente quello che colpisce, e Paolo lo dice con tranquillità, è che viene attribuito a Dio questo. Ma questo è abbastanza normale. Ecco, è Dio che ha assegnato questo. Come Dio ha assegnato a uno di fare il vescovo. E uno ha assegnato a uno, viene attribuito a Dio. Non è, Paolo vuole che ci, io penso, vuole che ci sia questa visione di fede, in questo caso veramente di fede, cioè questa visione che attribuisce alla presenza di Dio, alla presenza dello Spirito, e tutto quello che si fa nell'Assemblea, nella Chiesa. Continuiamo sempre in queste Eucaristie a invocare la pace, a pregare per le vittime, perché Dio risparmi catastrofi e sofferenze. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Preghiamo per l'unità e la comunione nella Chiesa di tutti i credenti, perché ciascuno si senta parte di un unico corpo, dell'unico corpo del Signore Gesù, che si edifica nell'amore reciproco. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiediamo al Signore di togliere dal cuore di ciascuno di noi ogni velleità di protagonismo o di realizzazione in qualche modo dei propri disegni, ma ci dia la capacità di comprendere il suo disegno per ciascuno di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i cosiddetti ministeri nella Chiesa, perché sempre di più la Chiesa percorre la strada di questa strada di distribuire a tutti i credenti questi compiti, e non li concentri più solamente in poche figure. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre, come ha ricordato Giovanni, per la pace. Preghiamo perché il Signore disperda i disegni di guerra, di potenza, di volontà, di conquista dei capi delle nazioni, perché li orienti verso disegni di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo oggi Barbara e Stelvio nel giorno della loro professione, perché il Signore confermi la grazia loro data per tutta la loro famiglia, per la fede di tutti i nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Diamo sempre per questo motivo anche Tonino e Adriana, che in questo giorno hanno fatto la professione. Chiediamo al Signore tanta consolazione per Tonino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per intercessione di San Felice preghiamo per la nostra Chiesa, in particolare per l'Arcivescovo, per tutti i preti, per i più anziani, più soli, e anche per i giovani, perché il Signore li sostenga nel loro ministero. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti coloro che si spendono per cercare vie di negoziato, o almeno una cessazione immediata del fuoco, del conflitto. Preghiamo perché le voci siano sempre meno timide, più forti, più decise, e poi preghiamo anche all'interno delle confessioni di fede, perché sorgano profeti, che come sappiamo anche dall'esempio di Papa Giovanni, talvolta sanno compiere miracoli e fermare anche in extremis il corso degli eventi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. Unisci la nostra preghiera a quella dei nostri fratelli e sorelle in quest'ora della nostra Eucaristia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.